Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori.
Nos parece a nosotros de todo punto imposible. Nos parece técnicamente imposible. Y nos parece en la realidad imposible organizar todo esto sobre una base falsa. Se puede hacer muchas imitaciones, pero es imposible hacer una imitación de lo que constituye casi los rasgos más sutiles de la personalidad, del gesto, de todas las cosas. La fisonomía de una persona. E analizzando tutti gli antecedenti.
Era il 15 ottobre del 1967 quando dalla televisione cubana Fidel riconobbe pubblicamente che quella fotografia di un corpo martoriato gettato su un tavolaccio che stava già facendo il giro del mondo effettivamente era l'ultimo scatto che immortalava Ernesto Che Guevara, l'eroe della rivoluzione, catturato e poi fucilato in Bolivia. Era tutto vero, il Che era morto. Quel giorno, disse poi Fidel, avrebbe dovuto essere ricordato per sempre come il dia del guerrigliero eroico, a suggellare il ricordo e l'esempio di Guevara, come sprone e modello per creare, come avrebbe detto lui, due, tre, molti Vietnam.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para ver.
Continueremo ad andare avanti come se fossimo insieme a te e con Fidel ti diciamo per sempre, comandante. Così Carlos Puebla, nella canzone di cui abbiamo ascoltato un estratto, aveva ricordato l'addio a Cuba del comandante. Già, per sempre. Eppure quel per sempre oggi suona proprio retorico. E quindi come ricordare la morte di Guevara? Come raccontare l'esperienza di un rivoluzionario in un mondo, almeno in Europa, che è totalmente cambiato, che in nulla sembra portare traccia di quegli anni? In questa puntata di Valloon, il programma di e con Radio Città Fujiko, Lara, Olga, Alessia, Debs e Frey che vi sta parlando, proveremo con i nostri occhi di donne e uomini dell'autunno italiano del 2022 a raccontare la storia di un rivoluzionario.
Con Alberto, con la moto, siamo venuti tutti quanti a salutarti. Con un augurio, un abbraccio, una risata, una bottiglia, le ragazze una lacrima ed un bacio. Nel bagaglio avevate due coperte, un po' di mate, una chiave del 10 e fin di ferro, una mappa, qualche libro, un paio di indirizzi, hermanos, paese con Dios. Nonostante le cadute e le rotture del motore, avete attraversato il continente, scroccato da mangiare, sofferto freddo e fame, abbandonato la moto in rottami. Hai parlato con gli indios rassegnati impassibili, coi mineros dai polmoni avvelenati, coi lebrosi sepolti in ospedali giù all'inferno, e li hai portati nel ricordo con te. Resta allegro come sei, dalle piste di Temuco alle vette di Abancay. Tieni gli occhi sempre aperti, custodisci l'ultima idea, noi ci prepariamo a seguirti.
Transamerica è una delle canzoni più iconiche dell'album Terra e Libertà dei Modena City Ramblers, un album del 1997. Pur non volendo fare oggi una rassegna delle canzoni dedicate al Che, né farne un'analisi specifica, ne ascolteremo altre, come questa, perché ci offrono delle tracce interessanti da seguire. I Modena con Transamerica utilizzano il mito di Guevara che negli anni si è cristallizzato per descriverne la vita. Come modello narrativo diciamo che la loro scelta è quella di raccontare la giovinezza dell'eroe e la sua formazione. Il loro punto di partenza è il viaggio che Ernesto, all'epoca noto come Triste Allegro ma anche come Fuser, compie con l'amico Alberto Granado. Nella canzone, noi ascoltatori ci troviamo dal lato degli amici che assistono alla partenza verso un viaggio che tutti avrebbero voluto fare. E poi si ritrovano con l'amico diventato, come dicono i Modena, grande, comandante vittorioso e poi ministro. Cosa c'è stato in mezzo però? La biografia di Guevara è particolare in questo, non è come quella dei classici dirigenti comunisti che spesso raccontavano di aver scoperto da bambini l'ingiustizia nel confronto con la povertà, si sono poi ribellati a qualche sopruso in adolescenza per poi aderire convintamente al partito e alla causa del socialismo. Per Guevara non è stato così e lui non l'ha mai raccontata la sua vita con questo copione. La vita di Ernesto, infatti, trascorse piuttosto fra lo studio e lo sport, con le piccole avventure di un ragazzo borghese con problemi asmatici. Sarà solo a seguito dei suoi viaggi in America Latina, già grande, che Guevara assumerà una consapevolezza e prenderà una scelta. È lo stesso Ernesto a raccontarlo nelle pagine finali di Latin America, trasposto su pellicola da Walter Salles nel 2004 con il titolo dei Diari della motocicletta.
Non è questo il racconto di gesta impressionanti. È un segmento di due vite raccontate nel momento in cui hanno percorso insieme un determinato tratto. Con la stessa identità di aspirazioni e sogni. Forse la nostra vista non è mai stata panoramica, ma sempre fugace e non sempre equamente informata. E i giudizi sono troppo netti. Forse. Ma quel vagare senza meta per la nostra maiuscola America mi ha cambiato più di quanto credessi. Io non sono più io. Perlomeno non si tratta dello stesso io interiore.
Nel 1954 Guevara è in Guatemala dove incontra Hilda Gaeda che sarà la sua prima moglie e che lo avvicina, lei militante politica peruviana, alle teorie marxiste. Ma è soprattutto l'assistere in prima persona al colpo di stato militare voluto dalla United Fruit contro il governo liberale di Arbenz che portò a compimento quel processo di cambiamento. È il volto violento e drammatico dell'America Latina. Che risposte dare di fronte a tutto ciò? Ernesto aveva 26 anni ed era laureato in medicina. Un momento in cui chiunque proverebbe a tirare un bilancio e a delineare i passi successivi si trasformò per lui in una porta che si andava aprendo verso un orizzonte diverso da quanto immaginato fino a quel momento. Per entrare in questo momento chiave, un ottimo spunto è la monumentale biografia scritta da John Lee Anderson, C'è una vita rivoluzionaria, del 1997. È un libro partecipe perché Lee Anderson ha passato 2 anni a Cuba con la famiglia per le sue ricerche, ma è anche il frutto di un autore che, pur cedendo in qualche passaggio al fascino del Che, non è mai indulgente né agiografico. Come potrebbe esserlo, visto che è uno Yankee. Lee Anderson, però, presta molta attenzione al dato individuale e quindi alla trasformazione di Ernesto in un guerrigliero. Tra gli aspetti che Lee Anderson descrive ci sono la voglia di fare qualcosa che sia utile, l'idea di sentirsi parte di un gruppo, il desiderio di mettersi alla prova e di trovare conferme, ed infine anche il fascino provato di fronte a una figura carismatica come lo può essere stato Fidel Castro, che coinvolse Guevara nella spedizione del Granma e poi nel movimento 26 luglio. Elementi comprensibili che rendono quella del rivoluzionario una figura riconoscibile anche per noi che viviamo in un'epoca senza rivoluzioni. Ma altrettanto centrale è il fatto che Ernesto ha conosciuto in Guatemala la realtà dell'imperialismo. Sicuramente ne è stato segnato dalla ferocia, ma ha deciso di agire in prima persona.
Quasi tutti sanno che iniziai la mia carriera come medico alcuni anni fa. E quando intrapresi quella strada, quando cominciai a studiare medicina, non c'era nel bagaglio dei miei ideali la maggior parte dei concetti che oggi, come rivoluzionario, posseggo. Ambivo al successo, come vi ambiscono tutti. Sognavo di diventare un ricercatore famoso, sognavo di lavorare instancabilmente per aggiungere qualcosa che potesse essere messo a disposizione dell'umanità, ma che in quel momento rappresentava un successo personale. Ero, come lo siamo tutti, prodotto del mio ambiente. Una volta laureato, per circostanze speciali e forse anche per il mio carattere, incominciai a viaggiare per l'America e la conobbi tutta. E incominciai a capire che c'erano cose che, in quel momento, mi sembrarono altrettanto importanti che diventare un ricercatore famoso o dare un contributo decisivo alla scienza medica, cioè aiutare la gente. ma volevo aiutare con lo sforzo personale. Mi resi conto allora di una cosa fondamentale. Per essere un medico rivoluzionario o per essere un rivoluzionario, la prima cosa che occorre è la rivoluzione. Lo sforzo isolato non serve a niente. Lo sforzo individuale, la purezza degli ideali, se quello sforzo si fa da solo, lottando in solitario. Occorre un inventario della vita di ciascuno di noi, di ciò che si è fatto o si è pensato come medico o in qualunque altra attività prima della rivoluzione. E farlo con profondo spirito critico per arrivare alla conclusione che quasi tutto ciò che pensavamo o sentivamo in quell'epoca ormai passata deve essere archiviato e si deve creare un nuovo tipo di uomo.
Un popolo può liberare se stesso dalle sue gabbie d'animali elettrodomestici. Ma l'avanguardia d'America, dobbiamo fare dei sacrifici verso il cammino lento della piena libertà. E se il rivoluzionario non trova altro riposo che la morte, che rinuncia al riposo e sopravviva, niente o nessuno lo trattenga, anche per il momento d'un bacio o per qualche calore di pelle o prebenda. I problemi di coscienza interessano tanto quanto la piena perfezione di un risultato. Lottiamo contro la miseria, ma allo stesso tempo contro la sopraffazione. Lasciate che lo dica, ma il rivoluzionario, quando è vero, è guidato da un grande sentimento d'amore. Ha dei figli che non riescono a chiamarlo, mogli che fan parte di quel sacrificio, suoi amici sono compañeros de revolución.
Per il giornalista argentino Rodolfo Walsh, Guevara costituisce un unicum nella storia. È il solo eroe di guerra che nelle sue memorie non ha eliminato i fallimenti, le mancanze e soprattutto le fughe. Nel periodo che va dal 25 novembre del 1956, quando si imbarcò sul Granma dalle coste di Veracruz verso Cuba, al 2 gennaio del 1959, quando la colonna da lui guidata entrò a La Habana, di momenti duri ce ne sono stati tanti. Perché raccontarli? Sicuramente il Che vuole costruire un racconto di formazione con la sua vita, che possa essere accessibile a tutti i cubani che devono costruire il socialismo, e per questo occorre dare un esempio umano che tutti possono provare a seguire. Nei racconti dell'esperienza sulla Sierra, che nei primi anni 60 pubblicò sulla rivista dell'esercito Verde Olivo, ci sono le storie delle fughe a perdifiato per la montagna, i tradimenti subiti come quelli del contadino Eutimio poi fucilato, c'è il toccante resoconto del soffocamento di un cucciolo di cane che li seguiva, un po' la mascotte del gruppo, ma che avrebbe potuto farli scoprire. Ci sono le crisi asmatiche che lo rendevano una zavorra per i compagni. C'è addirittura la descrizione delle piccole angherie cui Fidel sottoponeva i suoi uomini per misurarne la fedeltà. Emblematica l'umiliazione nei primi mesi della foresta che viene riservata al Che per aver perso il fucile, per poi, dopo, dargli il riconoscimento come comandante.
Quella del guerrigliero è una disciplina interiore che nasce da una convinzione profonda dell'individuo della necessità di obbedire al superiore. Nella guerra di guerriglia, in cui ogni soldato costituisce un'unità e un gruppo, ogni errore è fatale. Nessuno può permettersi la minima disattenzione. Nessuno può commettere il minimo passo falso, poiché ne va della sua vita e di quella dei suoi compagni. Ma di fronte a tutto ciò, di fronte a questo cumulo di obblighi tattici, occorre domandarsi: per cosa si lotta? Ed ecco la grande risposta. Il guerrigliero è un riformatore sociale. Il guerrigliero prende le armi come protesta irata del popolo contro i suoi oppressori. e lotta per trasformare il regime sociale che mantiene tutti i suoi fratelli disarmati nell'obbrobrio della miseria.
Guevara diventa poi un comandante inflessibile, rigido, che non perdonava alcun errore. Non solo con i suoi sottoposti, però, anche con se stesso. E questo, agli occhi di molti, divenne un elemento di forte credibilità. Quando alla fine del 1957, sfiduciato, avrebbe voluto rassegnare le dimissioni da comandante, Fidel le rifiutò, perché valutava il successo politico, ma soprattutto morale, della sua strategia. Il Che, uno dei pochi stranieri ad essersi imbarcato sul Granma, era riuscito, nell'arduo di sua competenza, a costruire una rete di appoggio da parte di contadini molto forte ed aveva allargato la sua colonna ad elementi che erano diventati dei suoi fedelissimi. Il suo aiutante di campo Joel, ma anche Leonardo Tamayo, un guairo di soli 15 anni, e la contadina 17enne Honoria Gutierrez. Arrivi Iegas, anche lui di 16 anni appena compiuti, armato di un vecchio fucile da caccia. I fratelli Pardo, René Paceco, un giovane seminarista sopravvissuto alle torture. Alberto Castellanos, giovane lustrascarpe. Ragazzi, nella maggior parte dei casi analfabeti, che con il CE ebbero l'occasione di diventare uomini e donne con un ruolo che la dittatura di Batista mai avrebbe dato loro. Pur essendosi poi ritrovati a ricoprire ruoli di primo piano nella Cuba socialista, saranno disposti a tutto pur di poterlo seguire nuovamente, prima in Congo e poi in Bolivia. Come riporta Lee Anderson, Orlando Borrego, ministro dello zucchero, scoppiò in lacrime quando scoprì di essere stato escluso dalla spedizione in Bolivia. Come fece il CE a costruire questo effetto, che fu forte su quelli che erano stati i suoi uomini, ma che poi trasmise a tutto il mondo quando dalla persona reale si passò al mito? Guevara aveva costruito una moralità della guerriglia che era stata introiettata da chi condivideva le sue esperienze, ma non poteva essere compresa da chi non viveva in un processo rivoluzionario. Ne è un esempio il momento in cui i genitori gli rendono visita alla fine della rivoluzione dopo 6 anni che non avevano che sporadiche notizie. In particolare il padre, Guevara Lynch, fu il più scosso. Aveva lasciato un ragazzo fresco di studi e che si apprestava, una volta messa anche la testa sulle spalle, ad avere un bel lavoro e soddisfacente. E ora aveva a che fare con un uomo il cui unico pensiero era la rivoluzione e che addirittura, come scoprì in quelle settimane di permanenza a Cuba, comandava una prigione, la Cabana, in cui si processavano e si condannavano i detenuti politici.
Riguardo la mia carriera medica, posso confessarti di averla disertata molto tempo fa. Ora sono un combattente che lavora al consolidamento di un governo. Che cosa sarà di me? Non so nemmeno in quale terra lascerò le mie ossa. Era difficile per me riconoscere l'Ernesto di casa, l'Ernesto normale. Un'enorme responsabilità sembrava pesare sul suo futuro. Quando è arrivato a La Habana, l'Ernesto sapeva già quale sarebbe stato il suo destino. Era cosciente della sua personalità e si stava trasformando in un uomo la cui fede nel trionfo dei propri ideali raggiungeva proporzioni mistiche.
Favola cubana che vorrei tu conoscessi almeno un po'. C'è un'ipotesi migliore per cui battersi e morire e non credere a chi dice di no, perché c'è. C'è un profumo inebriante che dall'Africa alle Ande ti racconta di tabacco. C'è una voce chiara ed argentina che fu fuoco e medicina, come adesso è amore e rabbia per me. C'è tra le nuvole di un sigaro la voce di uno zingaro che un giorno di gennaio gridò. C'è, o almeno credo ci sia stato, un fedelissimo soldato che per sempre quella voce cercò. Che dice
vence. Oh,
Il resto della storia del CE forse meriterebbe un'ulteriore puntata. Potremmo dire che, prima in Congo e poi in Bolivia, Ernesto Guevara abbia sentito la necessità di trovare nuovi banchi di prova per se stesso e per la sua visione della guerriglia. Esperienze deludenti e poi tragiche. Ciò nonostante, forse proprio per questo, il CE entrò nel mito. Un'immagine la sua che però sembra non aver superato la prova degli anni, tanto che l'idea di rivoluzione o comunque di un cambiamento radicale dell'esistente sembra proprio essere scomparsa dal nostro orizzonte culturale. E siamo noi che abbiamo realizzato questa puntata a confermarlo. Per raccontare il CE, in questo 55esimo anniversario, abbiamo raccontato di fatto la sua scelta di vita, più che il suo progetto di società socialista. In questo senso, la puntata sarebbe finita qui, se non fosse che alle volte le chiacchiere al bar danno degli spunti. Qualche sabato fa, infatti, mi sono ritrovato con il mio amico Jacopo, di ritorno dal circolo di Berneri di Bologna, che mi ha fatto un ragionamento che calzava a pennello come conclusione. Non siamo più abituati a considerare certe storie, né il fatto che possono esistere delle persone che deliberatamente prendono delle decisioni radicali come sacrificare la propria vita per una causa, senza che siano degli esaltati o senza che gli altri li considerino degli esaltati. Il mio commento alle sue parole era stato il solito. Ovvio, la nostra è un'epoca senza sogni né eroi. Abbiamo perso la capacità di immaginare. Non è ni lì il punto, mi dice Jacopo, che aveva assistito alla proiezione del documentario Tecocher, il compagno orso di Dario Salvetti, dedicato proprio alla vita di Lorenzo Orsetti, il combattente di Rinfredi morto in Kurdistan, e alla discussione che ne era seguita con il padre di Lorenzo, Alessandro. Orso, quella sì che è una storia interessante. Lui voleva fare una cosa e l'ha fatta. Tutto questo senza mai presentarsi come martire o giudice, anzi.
Non avrei potuto chiedere di meglio. Vi auguro tutto il bene possibile e spero che anche voi un giorno, se non l'avete già fatto, decidiate di dare la vita per il prossimo, perché solo così si cambia il mondo. Solo sconfiggendo l'individualismo e l'egoismo in ciascuno di noi si può fare la differenza. Sono tempi difficili, lo so, ma non cedete alla rassegnazione. Non abbandonate la speranza mai, neppure per un attimo. Anche quando tutto sembra perduto e i mali che affliggono l'uomo e la terra sembrano insormontabili, cercate di trovare la forza di infonderla nei vostri compagni. È proprio nei momenti più bui che la vostra luce serve. E ricordate sempre che ogni tempesta comincia con una singola goccia. Cercate di essere voi quella goccia. Vi amo tutti. Spero farete tesoro di queste parole.
Il punto è proprio questo, riprende Jacopo. Orso non pretendeva che gli altri prendessero una scelta, né criticava chi non lo faceva. La sua decisione era la sua, punto. Il suo augurio era che anche gli altri prendessero la decisione di dedicarsi al prossimo. Si augurava che ciascuno di noi fosse una goccia che, forse, prima o poi si sarebbe trasformata in tempesta. Ognuno secondo i propri mezzi e le proprie possibilità, nulla di più. Ma noi non siamo più abituati a ragionare così. E qui ci fermiamo, non dobbiamo aggiungere altro. Alessia, Lara, Debs, Olga e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Poi, in coda alla puntata, ringrazio Silvia per aver riletto con grande pazienza, va detto, questa puntata. Per oggi è tutto e un saluto da Frey.
Mezzaluna rossa illumina la notte buia, noi siamo intorno al fuoco a free.
Ale, alleluia.
Il mondo intero capirà, capirà il perché, quando entreremo a Kobané.
Ale, ale, ale.
Il sorriso degli oppressi nelle montagne ci guidava, la libertà è un sogno,
il sogno del Rojava.
Se morirò in battaglia, compagni miei, quello che ho fatto io vi dico che lo rifarei.
Caro compagno orso, ammiro la tua forza, la voglia di lottare, il dolore smorza. Sei partito con un ideale, mai più oppressione e per sempre
ribellione.
Ci hai lasciato la vita per la tua lotta infinita. Scrivo con carta e matita che la tua storia non venga smarrita. E quello è il fiore di un partigiano morto per la libertà, per la resistenza, per l'uguaglianza, per ogni mancanza di diritto. Non ci hanno mai sconfitto, va avanti sempre e per sempre il nostro conflitto. Mi ci butto a capo fitto, non riesco a stare zitto. Osare, lottare, la libertà solidale. Sono il tempesta, ponte di nonna. Noi costruiamo ponti in ogni zona. Insieme a te la mia voce risuona e ricorda la speranza della causa che non si abbandona.
Mezzaluna rossa illumina la notte buia, noi siamo intorno al fuoco a free.
Ale, alleluia.
Il mondo intero capirà, capirà il perché, quando entreremo
ferma Kobané.
Ale, ale, ale.
Il sorriso degli oppressi nelle montagne ci guidava. La libertà è un sogno,
il sogno derrociava.
Se morirò in battaglia, compagni miei, quello che ho fatto io vi dico che lo rifarei. Il cielo ci sorride, le nuvole fanno corride, le montagne ci difendono da chi ci uccide. Siamo intorno al fuoco, intorno tutto brucia. In un mondo che si è perso, questa terra è piena di fiducia. Vicino o combattenti, donne e compagne, non abbiamo amici, noi abbiamo le montagne. Una regione dove ognuno ha la sua religione, senza paura di Dio e di non trovare l'amore, di non avere ragione, di dubbi ne siamo pieni. Ma i bambini corrono felici e sereni, quando li vedo mi viene nostalgia. E penso al Kurdistan, e penso a casa mia, ora lasciamo una scia. I tuoi occhi diventano ali, vengo a portarti tra noi. Assalti frontali, compagno orso, morto in battaglia in corso, ucciso da uno sparo lungo il suo percorso. E il dolore di quelli che...